Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.05 di questo mercoledì 2 dicembre 2020. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare Stile Juventus, state con noi. E bentrovati gentili amici di Radio Bianconera, terzo appuntamento settimanale con il nostro talk radio show interamente dedicato alle vicende di Madama. Buon pomeriggio a Federico Rossi, ciao Fede, buon lavoro.
Rossi, gol! Gol di Rossi! Gol di Rossi!
E siamo a pochissime ore da questo quinto impegno in UEFA Champions League, Coppa Europa, Coppa dei Campioni, chiamatela un po' come vi pare. Juventus Dinamo Kiev, ore 21 allo stadio, uno stadium caldissimo anche questa sera, insomma grande pubblico sugli spalti, gran tifo, che pubblico che sosterrà la propria squadra. Caro Quintiliano, buongiorno.
Buon pomeriggio. Coppa dalle grandi orecchie anche, no? Sì, potrebbe essere.
Campionato europeo, che ne so.
Di tutto, per club, buon pomeriggio a tutti.
E allora.
Ci siamo,
Purtroppo anche questa sera. Assisteremo a uno spettacolo squallido senza il pubblico. Che brutto.
Ormai
la Champions League ancora fa più male. Guarda,
ormai
devo dire.
Siamo abituati.
Ancora fa più male. Campionato un po' meno. La Champions, veramente. Vabbè, dopo Juve e Barcellona possiamo tutto. Perché veramente è stato uno spettacolo tristissimo per alcuni aspetti. Bentrovati amici, allora ne parleremo di tante cose, parleremo della probabile formazione perché c'è qualche dubbio, noi cercheremo di provare a buttarla giù, questa formazione che scenderà in campo stasera, terremo un occhio ovviamente al campo del Ferencváros, a me sono imparato a dire Ferencváros, a Budapest, vedremo se il Barcellona passeggerà contro gli ungheresi, se dovesse passeggiare ci vorrà un mezzo miracolo. Anche se dovessimo riuscire questa sera ad ottenere 3 punti, ci vorrebbe un mezzo miracolo per raggiungere il primo posto. Insomma, dovremmo andare a Barcellona a vincere 3-0. Una cosa importante però, questa sera ci tengo a sottolinearla, se possibile cerchiamo di realizzare parecchi gol, se possibile, perché non si sa mai, no? Perché eventualmente, se magari dovessimo andare lì a vincere 2-0, no? Si andrebbe a parità e poi lì varrebbero gol fatti e gol subiti.
No, ho letto.
Sì.
Vale prima? Valgono prima gol e lo scontro diretto. Come seconda ipotesi, il totale dei gol fatti.
Ah, fatti solo?
Così ho
letto. Allora ancora di più.
Per quello.
Allora cerchiamo questa sera.
Barcellona è molto avanti.
È avanti, avanti. Sì, l'avevo letto. Adesso magari lo
abbiamo visto l'altra volta.
Andiamo a riprendere.
Forse a +6, se non sbaglio, una cosa del genere.
+6, sì, avevo visto qualcosa.
Sì,
stavamo controllando. Comunque,
senza Messi, dai, magari
vedremo.
Ci fa un regalo il nostro amico.
Tanto
no?
Noi pensiamo a superare la Dinamo Kiev dell'ottimo Mircea Lucescu, non ha niente da perdere, verrà a Torino e più o meno mi aspetto una prestazione simile a quella degli ungheresi, no? Sgombri di testa, cercheranno di divertirsi, di farsi vedere, di farsi notare questi calciatori, perché comunque il palcoscenico della Champions League è un palcoscenico appetito, direi.
Speriamo che la Juventus non giochi come in quell'occasione.
Rilassato. Non credo. Speriamo che quella lezione sia servita alla ciurma di Andrea Pirlo. Andrea Pirlo che ieri poi, noi abbiamo ascoltato la conferenza stampa, poi ha parlato come consuetudine anche ai microfoni di Sky Sport Quintiliano, e c'è stata una battuta al vetriolo contro qualcuno, contro chi? Sentiamo.
Cercavamo il titolo della conferenza l'ha dato dopo Pirlo, perché lui ha detto, quando gli hanno chiesto queste prime critiche, come ti stai, insomma, come ti senti? Ha detto: guarda, ci sono abituato. Comunque, evidentemente, se mi criticano, do fastidio a qualcuno.
A qualcuno do fastidio. Ma il riferimento, credo, ragazzi, fosse per una parte della stampa, ma anche qualche collega che spesso sottolinea che Andrea Pirlo si è ritrovato sulla panca juventina senza far gavetta.
Esatto. No, senza, si riferiva sicuramente
alle serie
a quello,
minore, credo,
che non
sì.
credo possa dare fastidio diversamente.
Era una battuta, insomma, ai detrattori, ma sì. Vabbè, ci sono passati tanti allenatori che poi sono diventati importanti, no? Che hanno raggiunto panchine blasonate senza aver disputato magari campionati, quelli un po' più duri, un po' quelli che ti formano,
cioè,
no?
Pure
che ti...
chi ha fatto la gavetta,
ah, che ti, ti creano,
stasera sarà pure storica,
ti creano la grazia, eh sì, adesso ve lo diciamo, cari amici all'ascolto, sarà una giornata storica per le donne nel pallone, no? Perché la 36enne, non me ne voglia se sbaglio l'età, non credo,
no, 36 anni,
Stéphanie Frappart arbitrerà per la prima volta una gara di Champions League, di Coppa dei Campioni.
Donne in cerca di guai, donne un telefono che non suona mai,
cerca di guai, possiamo dire, insomma, ha ragione Zucchero. Cerca di guai,
fanno più guai in mezzo uomini a
tutti,
che le donne.
In mezzo a tutti quei maschietti avvelenati, mamma mia, guarda, sono curioso, sono curioso. Lei è stata già protagonista assoluta qualche mese fa, dirigendo la finale della Supercoppa europea, dunque ha l'esperienza.
Quella del 2019 del 2000, tra Liverpool e Chelsea,
alle spalle larghe, francese.
League, già diretto la Nations League. Ha diretto una gara di Europa League, ovviamente ha diretto i mondiali, nonché la finale, ma a livello femminile.
Insomma, una grande esperienza.
Oggi è una sorta di apice per il momento.
Assolutamente. In bocca al lupo dunque a Stéphanie Frappart, ma noi vogliamo parlare di donne in apertura di trasmissione, perché è un movimento che sta crescendo, lo sappiamo bene, ma non solo sta crescendo il movimento calcistico femminile, sta crescendo anche il movimento calcistico femminile inserito nel calcio maschile. E in collegamento via Skype, la ringraziamo davvero di cuore, abbiamo una delle, forse insieme a Carolina Moraci, anzi escludiamo il forse, la più grande calciatrice italiana, ma non solo. Lei adesso, per chi non lo sapesse, guida l'under 15 maschile della nazionale italiana, under 15 maschile della nazionale italiana, ed è vice commissario tecnico della nazionale under 21. Abbiamo in collegamento via Skype Patrizia Panico. Ciao Patrizia, grazie. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao Patrizia, ciao. Grazie mille.
Benvenuta a Radio Bianconera.
Grazie, è un piacere.
Grazie. Allora, ci sono tante cose da dire, perché è veramente un giorno di festa anche per voi. Questa sera Stéphanie Frappart, appunto, dirigerà una gara di Champions League, e poi c'è questo tuo percorso che sta anche stupendo un pochino, no? Gli addetti ai lavori, Patrizia.
Ma sì, quando le cose, insomma, sono nuove o sono ad essere, insomma, le prime ad aprire così le strade, è chiaro che lo stupore, magari anche lo scetticismo è all'ordine del giorno, però io credo che ormai siamo veramente nel 2020 e credo che ormai ognuno di noi debba pensare che la donna possa arricchire anche quei mestieri, quei lavori, quegli ambienti in cui finora ha prevalso l'uomo.
Questa sera sarà storica, lo abbiamo detto, Patrizia, e diciamo così che questo arbitro francese contribuisce un po' ad attenuare, no, la distanza di genere tra maschile e femminile.
Ma diciamo che anche in precedenza c'era stata con la tedesca ad arbitrare partite di livello importantissimo. È chiaro che questo è un traguardo notevole per quanto riguarda la categoria degli arbitri, a dimostrazione del fatto che comunque raggiungendo determinati test fisici e atletici e quant'altro, la competenza può alla fine essere meritocratica.
Assolutamente. Io ho diverse curiosità. Allora, il rapporto che si può creare sul tempo, andremo alla tua avventura, perché è un'avventura che anche quella mi incuriosisce tantissimo. Ti volevo chiedere, l'impatto secondo te tra qualcosa già abbiamo visto, tra insomma gli uomini in campo e una direttrice di gara con la giusta personalità, ci può essere qualche problemino o credi che se ne, insomma vadano avanti per la loro strada fregandosene, ecco? Le due colleghe.
Sì, io non credo che ci siano ostacoli in merito, nel senso che comunque.
Cioè, se Cristiano questa sera va lì a protestare, no? Mi viene in mente questa immagine, no? Uno dei calciatori più importanti della storia del calcio che va a protestare in maniera veemente con la signora Frappar. Ecco, sarei curioso di vedere la reazione della signora. Prego, prego. Ma
secondo me sarà una reazione, beh, in base a come è. Così caratterialmente, certo. Stefanì, ma io la conosco bene, ha una personalità molto severa, rigida, non credo che possa permettere sconti a Cristiano Ronaldo proprio perché è un grandissimo campione. Rispetto ad una campionessa donna, ecco.
Sì, anzi, magari ancora più severa potrebbe essere.
Tra l'altro
proprio...
lei ha ricevuto, dopo aver diretto la finale di Supercoppa tra Chelsea e Liverpool, che è finita ai rigori, peraltro tesa, insomma un derby inglese, ha ricevuto i complimenti di Klopp, insomma non proprio l'ultimo degli allenatori. Volevo invece tornare al tuo percorso, Patrizia, under 15 da qualche anno, e insomma questa... diciamo il vice di Nicolato all'under 21, che è un passo molto importante, ma deve preoccuparsi anche Roberto Mancini?
Deve preoccuparsi o dai punti di vista diversi può anche gioire per questo, perché il mio potrebbe essere un apporto a 360 gradi, certo. Ma al di là di questa battuta, il vice di Nicolato è, ci tengo a sottolinearlo, è Gasparetto, e io faccio parte un po'
dello staff tecnico,
una collaboratrice tecnica, ecco, quindi cioè, è giusto sottolinearlo perché non voglio assolutamente superare qualcuno nella gerarchia, anche perché Nicolato e Gasparetto sono da anni che collaborano insieme, quindi il mio è solo un supporto ad una squadra già ben collaudata.
Però che traguardo è per te comunque di crescita, no?
Sì, è un traguardo di crescita, perché comunque l'Under 21 sta comunque facendo le qualificazioni agli europei, rispetto all'Under 15 è chiaro che si affrontano partite in cui i tre punti hanno un significato notevole, ci sono gare veramente tirate con giocatori ormai già affermati tra la Serie A e la Serie B, che possono essere sia nazionali che internazionali, quindi comunque stiamo parlando di un calcio d'élite, e questo mi può solo che far arricchire la mia cultura e la mia esperienza.
Ci puoi raccontare il tuo impatto con quel gruppo di adolescenti che stai guidando molto bene?
No, vabbè, è fantastico. Mi dispiace solo che per questa pandemia purtroppo quest'anno ancora non abbiamo fatto nessuno stage, però sono ragazzi fantastici, ragazzi che hanno voglia di diventare calciatori professionisti, hanno voglia di lavorare e riuscire un giorno a giocare la Champions League come fa la Juventus questa sera.
Ma ti chiamano mister o madame?
Questo anche.
nell'ordinario è
mister, vecchia signora, visto che non è Radio Bianconera, dai.
Mi chiamano mister, ma sinceramente a me non dà fastidio.
Ah, mister, proprio?
Sì. Vabbè, il gergo è quello.
Vabbè, a questo punto è meglio
siamo
coach.
Siamo cresciuti con questa idea, no? Che il mister è l'allenatore o allenatrice, quindi non mi dà nessun fastidio.
Hai avuto questo impatto con l'Under 21 tra i giocatori insomma, della Juventus, cioè Frabotta. Io volevo un tuo pensiero su questo ragazzo che ormai è stabilmente nella prima squadra.
Beh, già lui ormai lo conoscono tutti, ha già giocato diverse partite di campionato, sta giocando con continuità, è un ragazzo che ha un potenziale straordinario, è solo così sta solo a lui poter continuare a crescere come calciatore e anche come uomo, perché comunque ricordiamo che sono ragazzi molto giovani che magari si possono ritrovare così da un momento all'altro ad essere noti, e di conseguenza questo può far anche un po' delle volte sbilanciare in determinati non so, atteggiamenti piuttosto che altro. Però è un ragazzo serio, un ragazzo che ha voglia di lavorare, un ragazzo che si mette a disposizione della
squadra. Può diventare un grande giocatore, secondo te? Davvero un grande giocatore?
Ha le qualità per poter diventare un grande giocatore, sì.
Interessante. Un'altra curiosità, dal punto di vista tecnico, tattico, soprattutto tattico, quale modulo preferisci, o se invece ti vai a sposare prima con le caratteristiche del gruppo che hai a disposizione?
Sì, ovviamente io sono dell'idea che soprattutto in nazionale, ma credo che ormai il calcio internazionale lo stia dimostrando, credo che legarsi ad un solo sistema di gioco sia ormai un po' passata come cosa. Esatto. In nazionale maggior ragione, perché noi, per quanto mi riguarda, io cerco di selezionare i migliori e poi cercare di dare un assetto che più possa risaltare le loro caratteristiche.
Quindi l'idea di questo calcio che lui ha definito liquido di Pirlo, tu lo approvi, anche se poi ha qualche difficoltà, ovviamente, perché siamo all'inizio, cioè è così, perché si parla spesso, no? Lui propone a tre, difende a quattro, però poi cambia in avanti, alcune volte con il trequartista, alcune volte va sull'ente centro, cioè è questo il futuro?
Secondo me sì, il futuro è, io lo chiamerei più un calcio adattabile, nel senso che è in base a quei giocatori che hai a disposizione, all'avversario che ti si presenta davanti, è un calcio che si può chiaramente adattare, fermo restando basandolo comunque su alcuni principi di gioco che sono inderogabili sempre. Però ormai non penso più ci siano squadre, soprattutto quando andiamo a vedere un calcio internazionale importante, non credo ci siano più squadre che attaccano e difendono con lo stesso sistema di gioco.
Dove può arrivare davvero, secondo te, il calcio femminile? Può arrivare a riempire gli stadi anche italiani? Ci credi?
E il professionismo che probabilmente ci sarà dal 2022, probabilmente, quanto potrà incidere rispetto a quello che ti ha chiesto adesso Nicola? Cioè sarà fondamentale, sì, anche per questa crescita?
Sì, intanto ogni cambiamento richiede del tempo, è ovvio, non può diventare automatico il fatto di diventare professionistico e di conseguenza il giorno dopo trovare gli stadi pieni, assolutamente. Io credo che intanto il passo successivo da compiere sia proprio quello di dare del professionismo al calcio femminile, proprio perché vengono in questo modo inclusi dei diritti che sono assolutamente, dovrebbero essere assolutamente necessari, e ad oggi ancora non lo sono. Dopodiché il passo successivo da compiere sarà quello di poter promuovere e allargare ancora di più quello che è il movimento femminile.
Stavo leggendo prima, poi ti salutiamo ringraziandoti, scusate, qualche numero insomma della tua carriera.
Mamma mia
ragazzi, hai realizzato 653 gol, perdonami se sbagliamo qualcosa, 653 gol, con i club hai realizzato 653 gol e 104 in nazionale, ma appena calciavi la mettevi in porta praticamente.
C'era una parte più grande.
259 con la Lazio, pensa, lei ha vinto 10 scudetti totali, con la Lazio uno solo, è quasi un'anomalia sotto certi punti di vista, perché io personalmente la connoto con la Lazio, lei, però sì, è chiaro, vabbè, che poi anni, Torres, eccetera, eccetera, eccetera. E a proposito di femminile, c'è la Juventus Woman che va fortissima, e sempre per il discorso che facevamo all'inizio delle donne che stanno avanzando nel calcio, Saragama è neo vicepresidente, ed è un'altra cosa storica dell'Asso Calciatori. Intanto questa cosa è un ulteriore, appunto, saltino, no? Un ulteriore scalino delle donne. E poi la Juventus Woman, cioè c'è qualche giocatrice a tuo avviso, quest'anno non è stato assegnato, che può in futuro vincere il pallone d'oro?
Allora, intanto la Juventus femminile sta facendo veramente, da quando è nata, sta facendo veramente in campo nazionale, sta vincendo tutto, non sta dando possibilità di competizione ad altre squadre, ha vinto tutto, ha acquistato e continua ad acquistare giocatrici importanti sia di carattere nazionale che internazionale. E Saragama è il capitano di questa squadra e credo che la sua nuova nomina sia soltanto un conseguimento di quello che lei è disposta a fare, ad impegnarsi anche fuori dal campo. Detto ciò, non credo che ad oggi ci sia la possibilità di poter vedere un pallone d'oro tra le fila della Juventus femminile, ma non perché non ci siano giocatrici pronte a poterlo vincere, ma perché purtroppo ci sono ancora diverse giocatrici straniere che sono da diverso tempo professionisti, che fanno da diverso tempo a 360 gradi questo lavoro e si trovano leggermente più avanti rispetto alle nostre giocatrici. Infine, la Juventus femminile nel sorteggio non è stata molto fortunata, nel sorteggio Champions League non è stata molto fortunata, incontra, penso, la squadra, ma non soltanto lo penso io, ma lo pensano tutti, la squadra più forte in Europa da 10 anni a questa parte, e mi è piaciuto molto l'approccio che ha avuto Rita Guarino, l'allenatrice, nel dire che è un'opportunità per potersi confrontare piuttosto che una sfiga aver beccato il
Hai vinto 10 scudetti, la Juventus riuscirà a vincere il 10° scudetto consecutivo secondo te?
Vabbè, non esageriamo, ecco. 10 scudetti consecutivi, neanche la Juventus.
Abbiamo quell'obiettivo, cara Patrizia, provarci almeno.
Sì, sì, sicuramente sarà molto competitiva da qui a 10 anni in avanti, ma sarà competitiva, è stata competitiva da quando è nata e continuerà ad esserlo, soprattutto a un direttore che è una grandissima persona, oltre che un direttore straordinario come Stefano, che conosco da tantissimo tempo, è una delle persone più leali, oltre ad essere una delle persone più professionali che conosco nel mondo del calcio.
Dice struttura assolutamente di ferro, vabbè, la conosciamo un po'. Che poi da lì nasce tutto, Patrizia, lo sappiamo bene, insomma, grande esatto. Società, mette in campo grande squadra, grande spirito e grande
però
mentalità.
Però non mi ha risposto dove vuole arrivare lei, se Mancini deve preoccuparsi della sua panchina.
Ha detto di sì, si deve preoccupare, tra una decina d'anni guiderò la nazionale maschile campione del mondo, l'hai detto, dai. pensato? Ho visto come fumetti.
Dove vuoi arrivare, Patrizia? Perché comunque la tua è un percorso, insomma, non indifferente, secondo me.
Beh, sarebbe credibile, la prima donna a guidare la nazionale maschile di calcio.
Ma non mi voglio porre limiti. Io credo che questo mestiere sia un mestiere in cui, ma che penso un po' anche nella vita, no? Sia un mestiere in cui non bisogna porsi limiti e bisogna poter sognare sempre in grande se si vogliono raggiungere obiettivi importanti. Il mio obiettivo è quello di continuare a crescere, a fare questo mestiere, a rimanere nel mondo del calcio assaporando proprio il campo giorno dopo giorno.
Perfetto. Patrizia, grazie di cuore, è stato davvero un piacere. Grazie, buon proseguimento di giornata e
bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi e in bocca al lupo per stasera.
Grazie Crepi, ciao Patrizia, grazie. È stato un piacere, una bella chiacchierata in onore appunto di questa giornata speciale per tutte le donne che vivono nel calcio, che lavorano nel calcio. Patrizia ne è degna rappresentante, ricordiamo ancora, commissario tecnico nazionale Under 15, collaboratrice nella nazionale Under 21, con il CT Nicolato, insomma, sta facendo molta strada. E vi chiediamo, amici, prima della pausa, al 340-54-25324, vi voglio coinvolgere su questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme a Patrizia. Credete davvero che le donne riusciranno anche nel calcio maschile, aprite bene le orecchie, anche nel calcio maschile riusciranno in qualche anno a diventare protagoniste? insomma, parlo di arbitri,
allenatori, allenatrici,
insomma, esatto. Anche dirigenti, figure importanti, no? Certo. Dirigenti, allenatrici, arbitri che in Serie A, no? Magari in una normale, classica giornata di campionato, 5 arbitri donna e 5 maschi, no?
L'arbitro di questa sera in Liga 1 è già ormai arbitrato diverse volte.
Pensate che magari in qualche anno riusciremo ad arrivare a questo, veramente a vedere, magari, non lo so, una Juventus, che ovviamente parliamo di Juventus, tra 15 anni allenata da una signora. Sarebbe bello.
Perché per esempio Carolina Moraci, però fu la Viterbese, era Serie C, però giustamente Nicola dice a livelli alti, no?
Altissimi, c'è questa possibilità. Loro a livelli altissimi, le donne a livelli altissimi, cioè su una panca delle squadre di Serie A, delle squadre protagoniste in Champions.
O direttrici di gara in Serie A.
Direttrici di gara, dirigenti importanti, esatto. No? Il DS del Milan tra 8 anni, 5 anni è una bellissima signora. Almeno abbiamo fatto chiarezza su quella che è la nostra domanda. Rispondeteci al 340-54-25-324. E poi oggi, ragazzi, a proposito, il gioco del pronostico, mi raccomando, scatenatevi, il più bravo, insomma, chi ci azzecca domani ci terrà compagnia nella puntata che andremo a vivere per commentare Juventus Dinamo Kiev. Risultato esatto e primo marcatore della gara, lo ricordo sempre, valgono solo i messaggi di testo. Iniziate a scatenarvi e poi mi raccomando rispondete su questa considerazione che ho fatto sulle donne nel calcio, se davvero potranno arrivare ad altissimi livelli nel calcio maschile, come figure importanti nel calcio degli uomini. A tra poco.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
È notte di Champions League, 15:35, di nuovo in diretta, gentili amici all'ascolto, Nicole Bonis, continuiamo, Gian Pietro, Federico Rossi alla parte tecnica. This is Juventus style. Ti piace? Eh?
Sì.
Bene. Gioco del pronostico, risultato esatto, primo marcatore. Chi ci azzecca domani verrà contattato proprio da noi per intervenire stile Juventus e commentare la gara che vedremo poi questa sera. Poi. Ah, poi interessante, ringraziamo ancora Patrizia Panicola, Federcalcio, molto cortese. Ringrazio Quintiliano che ha lavorato per questo collegamento. E abbiamo ascoltato delle dichiarazioni interessanti, delle considerazioni interessanti dell'ottima Patrizia e vi chiediamo, pensate davvero che in qualche anno le donne potranno essere protagoniste nel calcio maschile come arbitri, come allenatrici, come dirigenti? Certo. Ci credete davvero? Io ci credo.
Beh, credo anche io. Molto determinate,
perché sono determinate, brave, preparate.
Dovevo arrivare, non mi pongo limiti, ha detto lei.
Questa sera ancora in bocca al lupo a Stefani Frappar, ma mi trovate la foto di Stefani Frappar? Perché io l'avevo vista Stefani Frappar qualche minuto fa, mi sono perso Stefani Frappar, ma com'è, carina?
Dipende
dai gusti.
Sono cose soggettive.
È carina, ragazzi, rispondeteci.
Sono cose soggettive, a Rossi non piace.
340-54-25-324.
A Rossi, insomma, non piace perché...
Invitereste a cena Stefani Frappar? Questo ci dovete rispondere, mi raccomando.
Magari prima della gara, però non dopo, perché se
sì, magari prima, sì, perché ha molta personalità, la Stefani. Bene,
una cosa storica, sono molto curioso.
Sì, sono curioso.
Comunque
anche
Champions, per lei adesso
sarà bellissimo quando ci negherà il rigore del 7-0 che potrebbe farci riacciuffare il Barcellona dal punto di vista delle della come si chiama la classifica pulsa,
scontri diretti, dei gol fatti,
gol subiti, gli insulti. Sto scherzando, non si può insultare Madame Frappar, arbitrerà benissimo, sono convinto, e poi comunque avrà ovviamente anche l'ausilio della VAR. Tanti messaggi
che non ha avuto ieri l'arbitro che ha diretto l'Inter.
Ah sì, quindi io vi devo raccontare una triste storia. La persona accanto a me è ossessionato, lui vive ossessionato, lui entra qui in studio e mi parla per 40 minuti di Conte e dell'Inter. Io ieri ho visto tutt'altro documentario,
Io l'ho visto.
Lui l'ha vista e lui è entrato e mi ha detto che vergogna, che scandalo, al solito furto a livello continentale, li ha praticamente massacrati. Allora vi chiedo, è giusto quello che dice Quintiliano? hanno rubato anche ieri.
L'Inter doveva stare fuori.
Hanno insomma messo, mischiato le carte anche ieri. 340-54-5324 e poi Beppe Bergomi. Abbiamo letto delle polemiche.
Sì, perché in uno dei gol,
sempre lui, io
in uno
non
dei
so
gol, racconto in uno dei gol di, sì, per chi ne l'avesse visto, di Lukaku, l'azione che innesca quel gol poi è viziata da fallo di Brozovic.
Non ho visto nulla.
E Beppe, che lo conosco, che ha cominciato a dire
simpaticissimo,
no, molto bravo, dice no, non è niente, invece oggettivamente era da fermare quell'azione.
Dunque Beppe Bergomi
oltre al gol annullato ai tedeschi,
domanda, allora c'è un po' di tutto, insomma, altro che Farzopoli, hanno rubato anche ieri, ridate dietro le coppe dei campioni dai caffè truccati di Elenio Herrera alla finta del 2010. Vi chiediamo, amici, devono ridar via tutto, ci devono proprio, devono scomparire proprio dal calcio. 340-54-25-324, io non voglio mai parlare di quelli, ma lui mi costringe. Allora, che dovevo fare? Non me lo ricordo, linea Rossi con i messaggi vocali. A tra poco.
Buongiorno Nicola e Pontigliano. Ciao. Sono Adriano da Torino.
Ciao Adriano.
Ascolti un attimo, da un po' di tempo che vedo che i tifosi juventini si attaccano sempre ai giocatori che non ci sono o ai giocatori che li abbiamo mandati via. Cioè, noi per 5 anni abbiamo sentito Rugani non può giocare nella Juve, adesso tutti ripetono.
Addirittura Rugani.
Da ieri sera hanno cominciato con Romero dell'Atalanta. Cioè, ragazzi, io
bravo, non so, Romero sta facendo
hai ragione.
Sarò io che sono sbagliato, ma qua o non sono tifosi della Juve.
È stato chiarissimo. Non lo so, non ho seguito bene. Ho letto che ha disputato una buona gara Romero e siamo contenti.
Sì, però
ha segnato, no?
Già qualcuno ha ragione, il nostro amico Nicola, perché sui social già è vero, abbiamo dato, potevamo tenercelo così, è troppo facile.
Sì, troppo facile, oggettivamente troppo facile. Andiamo con altri messaggi. Sono curioso, rispondete alla domanda che vi ho fatto sulle donne nel pallone, le donne proiettate nel calcio maschile, dopo la bella chiacchierata che abbiamo avuto con Patrizia Panico. Fateci sapere cosa ne pensate. Risultato esatto e primo marcatore per il gioco del pronostico. E poi tra poco andremo a buttare giù la probabile formazione, anche se io non mi vorrei sbilanciare. Prego.
Buon pomeriggio Nicola e Quintiliano, sono Luca da Enna. Sì,
ciao,
secondo
Luca.
Me tra qualche anno avremo le donne anche nel calcio, però non secondo me come allenatrici.
Allenatrici
di grandissime squadre, forse qualche scommessa in qualche piccola squadra. A livello dirigenziale, a livello arbitrale, sì, quello sì, anche perché già stasera c'era la pioniera che arbitrerà in Champions League. Ciao e forza.
Grazie. Dunque, il nostro amico crede più in una escalation dirigenziale, arbitrale, meno su di una donna su una panca importante a livello
estero, anche dal punto di vista dirigenziale. Già, per esempio, il Chelsea ha la zarina rossa che ha discusso, indovina con chi? Con Conte.
Con Conte.
Per i soldi.
C'è questa ossessione di Conte, ragazzi, parla, vi giuro, ragazzi. Mi parla solo
ma
di lui.
Ma a me sta anche simpatico.
Solo di lui. Entra, arriva in radio. Hai sentito Conte? Io che proprio non me lo filo. Cioè, è una cosa, guarda, è una croce. Prego.
Ciao Vinti, ciao Nico, Lorenzo a Code Valdezza.
Dal tubo,
ciao,
Lorenzo. Da quale tubo ci parli?
Dite, avete detto voi, le donne avranno un grande futuro a livello arbitrale. Probabilmente a livello dirigenziale, perché su certi aspetti sono molto più fini di noi uomini.
Direi di sì.
Ho qualche dubbio a livello tecnico, come guida tecnica.
Maschilista che non c'è altro.
Non lo so i maschietti quanto si possono far guidare e motivare da una donna. È proprio un aspetto mentale, probabilmente tra qualche generazione succederà.
Grazie, interessante. No, sto scherzando, che maschilista. Lei è un maschilista, quindi no. Rossi è un maschilista, io invece che ci credo, ok? Ci credo, tra una decina d'anni vedremo la Juventus guidata
scossa delle donne.
Da una bella signora.
Ma prego. Già è una signora lei, la Juventus.
No, signora, certo che è una signora, dico, però sarebbe meraviglioso, no? La signora guidata da un'altra signora. Andiamo Rossi.
Ciao Quintiliano, ciao Nicola. Allora, per l'argomento di oggi delle donne nel calcio, io da papà di una ragazzina di 14 anni che già dall'età di 10 anni gioca a calcio femminile, mi auguro che si possa avverare questa cosa di avere dirigenti anche ad alti livelli delle squadre di Serie A maschile, anche perché portano più tranquillità. Io lo vedo anche nelle partite giovanili delle ragazze, che non c'è quell'acrimonia, quella inimicizia che invece quell'odio che si respira anche nei campi delle partite dei ragazzi degli allievi, dell'under 15, dei ragazzi. Grazie, un saluto da Carlo, grazie da Palermo, e a tutti i tifosi bianconeri d'Italia.
Grazie, sì, molto interessante. Sono d'accordo con questa tua disamina. C'è meno aggressività, meno veleno. Comunque vengono più rispettate, ragazzi. Dai,
ragazzi, non ai livelli più dilettantistici, dove ci sono stati dei casi di
sì, però
sessisti anche appunto da qualche collega.
Qualcosa c'è stato, sì, però. Complessivamente vengono più rispettate. A me, che è un coglione, scusami, gli dice, perché mi ricordo il fatto, cioè l'ha visto chi era il protagonista di quella vicenda, che gli dà della, gli dice che doveva andare, cioè, stiamo parlando, hai capito di chi? Non gliel'ha detto Gianni Mura, cioè, ecco. Dunque credo che se poi ci sta l'imbecille che gli dice vai a casa a lavare i piatti, ok, ma abbiamo visto il soggetto. Io ricordo bene quella questione, che mi diede un fastidio, perché veramente una cosa imbarazzante, guarda, verso una ragazza che si stava impegnando, giovane, ha sbagliato, ma non gli puoi dire quelle cose, no? Ma per favore, ma vergognati. Andiamo.
Buon pomeriggio a tutti, Maurizio da Roma.
Ciao Maurizio.
Ciao Maurizio.
Secondo me la figura femminile nel calcio può far solo che bene. Porterebbe un'aria pulita e renderebbe l'ambiente più sano nel calcio, più sportivo, con meno odio, meno, perché la donna di per
meno,
sé,
sì, ma quello che
dalla sua nascita è molto più equilibrata dell'uomo.
Sì, ma anche...
Ciao a tutti e stasera forza,
grazie,
Juve,
grazie.
Sempre e comunque.
Ciao, grazie Maurizio. Ma sì, insomma, siete un po' in sintonia con quella che è la nostra riflessione.
Sono contento.
Io continuo a credere che una donna in campo, comunque, soprattutto in quei campionati un insomma dilettanti, no? Quelle partite di periferia dove ogni tanto si scoppia il gran casino con gli arbitri, la rissa, e beh, un po' limita certi personaggi. E poi ci stanno quelli là, quello che riferivamo prima, come avete capito, avete sentito come l'ho definito, che insomma durante una telecronaca, radiocronaca, gli disse delle cose, vabbè, ma cosa imbarazzante. Fu anche punito, però, se non sbaglio. Andiamo, giusto, credo, prego.
Ciao Quintiliano, ciao Nicola, per quanto riguarda l'argomento di oggi delle donne del calcio, io sarei da papà di una ragazzina di 14
questo
anni.
Questo l'avevamo già sentito, infatti, mi sembrava infatti, dico, ma allora vogliamo leggere qualche messaggio di testo nel frattempo, yes. E poi andiamo proviamo a buttare giù la probabile formazione e vi chiediamo qualcosa anche a voi su questo 11 che scenderà sul terreno dell'Allianz Stadium tra poche ore.
Stasera 3-1, primo marcatore Morata, Andrea da Sabaudia. Riguardo alla domanda sulle donne, sì, perché nel campo maschile ci sono arbitri come quella grandissima Puntini di Pasqua, ben venga, e gentil sesso, ciao da Luca. Ciao ragazzi, 3-0 per noi, Gabriele dalla provincia di Firenze però non ha messo il primo marcatore. Ciao ragazzi, 3-1 per la Juve, primo marcatore d'élite. Danilo da Cose Magari. Juve Kiev, Dinamo Kiev 2-1, Ramsey se gioca. Andrea da Barcellona, è un ramsiano come te, questo Andrea.
No, toglierei il se davanti.
Buon pomeriggio.
Credo, secondo me gioca. Sì, anche perché provare. Se non lo fai giocare stasera, e quando lo fai giocare, insomma, se io vado dietro al discorso, quello che ho ascoltato, come un po' il calcio, quello che ti ha detto ieri, ha detto io ci credo, deve giocare, deve ritrovare la gamba, stasera lo butta in campo.
E poi per un ruolo
e poi che... magari col derby non lo so, però stasera poi gioca, poi credo, poi non lo so,
poi secondo me lui interpreta una cosa che vuole lui, Nicola, il famoso centrocampista che diventa trequartista, lo fa meglio di tutti, ha detto non mi aspettavo che fosse
così bravo,
intelligente calcisticamente, bravo,
gli ha dette in positivo, gli ha dette tante,
è vero, sì.
Allora credo che siccome ha bisogno davvero di ritrovare il campo, farsi che questa sera
sia l'occasione,
sia una delle occasioni migliori.
Buon pomeriggio Nick e Quintiliano, le donne possono tutto, tutto scritto in maiuscolo, quindi penso che a stretto giro possano tranquillamente arrivare ad altissimi livelli anche nel calcio maschile, anzi penso che a livello arbitrale possono essere superiori perché più precise e meticolose. Per questa sera pronostico 3-1 con CR7, primo marcatore Francesco da Napoli. Simone invece da Napoli ci dice 3-0 Ronaldo. Stasera vinciamo 3-0, primo marcatore CR7, Rosario da Frattamaggiore. Az, ma Adriano da Torino fa il copia e incolla dei messaggi, li manda a tutte le vostre trasmissioni. Vabbè, vuol dire che ci segue, dice... anzi è un nostro radioascoltatore.
No, no, non vuoi creare polemiche tra loro, no?
No, no, fa bene così.
No, rimanete, no, no, io lo leggo, rimanete... lo dice Massimiliano da Liverpool, dunque... Chi era, con chi ce l'aveva lui?
Con Adriano da Torino, che
Adriano Massimiliano da Liverpool,
gli daremo ha il premio fedeltà, perché è sempre incollato a Radio Bianconera.
Posso presentare qui? Io nulla vidi, nulla saccio, nulla ascolto, nulla sentì. Da dove vieni? Da cosa? Dalla profonda Sicilia?
No.
Mamma mia che brutta persona, pure mafioso. Vabbè, andiamo avanti.
Ciao Nico e Quintiliano Lorenzo, Juventus Dinamo 2-0, primo marcatore Morata. Ciao Nicola e Quintiliano, risultato esatto 2-0, primo gol di Morata, anche in questo caso. Ciao Quintiliano e Nick, siete una bella coppia. Beh, oddio. No.
Allora, amico mio, ascolta bene, ascolta bene. Qui c'è solo una meraviglia, che è la mia, questa trasmissione, questo logo dietro alle mie spalle, guarda, anzi dico 1,5 rossi.
Io
poi,
scattato.
Cortesemente, rossi, dica qualcosa. Cioè si fa mandare i messaggi dallo zio di che abita in provincia di Matera.
No, Matera no.
No, perché Matera no? Vediamo perché no? Sui sassi di Matera, più belli del mondo.
Ciao Quintiliano e Nick, siete una bella coppia. Grande futuro per il calcio femminile, come qui in America. So che cadrò in una banalità, ma la tua voce, Nicola, è proprio accattivante. Ecco, è proprio la bella coppia. Copia di Sandro Ciotti.
No, ti ringrazio, ma allora non sei un caro parente suo, sei un caro parente mio.
Tuo, ecco. Ciao Quintiliano e Nicola, risultato 2-0, primo marcatore Morata, Danny. Per il momento ci fermiamo.
Ok, allora ragazzi, come la vorreste vedere in campo questa sera? C'è un piccolo dubbio, nel senso, abbiamo parlato ieri, abbiamo ascoltato la conferenza, l'abbiamo commentata. Oggi poi, così, come giusto che sia, abbiamo fatto un giro sui siti, abbiamo letto sfogliato qualche caro vecchio giornale e c'è un dubbio. Noi abbiamo un dubbio su una Juventus che abbiamo visto schierata su diversi giornali anche, no? Perché a questo punto, se dovesse giocare con Demiral, Bonucci, De Ligt ed Alexandro, credo sia impossibile. Cioè non credo che Demiral vada a giocare basso a destra.
Esatto.
Allora lo vorrei capire. Allora a questo punto gioca con Alexandro alto
o non gioca con Demiral.
O non gioca con Demiral. E chi lo fa? Chi va basso? Al posto eventualmente se gioca, perché Quadrato non c'è.
Beh, chi giocherà sulla destra?
Però a fare Chiesa quel lavoro.
O Chiesa, non credo Berna.
Perché però sarebbe più adatto Berna per le caratteristiche, forse
però,
un po' più
addirittura sulla linea dei difensori, non lo so. Lo vedo un po', perché Nicola, secondo me se tu schieri la linea 4 o c'è Quadrato o Danilo a destra, altrimenti rimani a 3.
E allora credo che sarà 3. Io credo che alla fine sarà 3 con Alexandro che va alto.
Esatto.
Ed è va più alto e gli lavora.
E diventa il quarto difensore.
Dai, io credo che più o meno è questo e ovviamente però chi verrà schierato a destra dovrà fare anche lui comunque un bel lavoro di raccordo.
Certo.
Diciamo, c'è questa curiosità perché è una Juventus comunque nuova, no? E poi speriamo che trovi l'alchimia lì in mezzo, perché anche questa sera vedremo nuovamente un nuovo centrocampo. Ci dovrebbe essere Bentancur, ma anche giusto, Bentancur, però se Bentancur gioca un pezzo di partita, poi non gioca, poi non poi ne gioca un'altra tutta intera, poi non rigioca per due partite. È un discorso vecchio che facciamo da tanto tempo. Capisco che è una fase ancora così di sperimentazioni, però, caro mister, questo mi sembra di tornare indietro. Guarda lo scorso anno, le stesse cose per Sarri.
Esatto, all'inizio
mi lamentavo di questo centrocampo e dicevo, mister, trovi la quadra perché sennò si rischia. si potrebbe rischiare.
Lui all'inizio, Nicola, Sarri aveva anche il problema, perché iniziò, se ti ricorderai, col 4-3-1-2, il problema del trequartista. Spesso ci faceva giocare Bernardeschi, che non è il ruolo suo, ma anche lo stesso Ramsey qualche volta ha fatto il trequartista, poi passò al 4-3-3.
Sì, sì, però ripeto, anche questa sera rivedremo, per ovvi motivi poi, ma è sacrosanta la scelta. Però rivedremo McKennie. Poi un'altra cosa, siamo sicuri che questa sera Kulusevski non scenderà in campo dal primo minuto? Punto l'interrogativo.
Infatti è uno dei
che
dubbi.
Ne pensate?
È uno dei dubbi, uno dei dubbi.
Che tutti hanno, se nelle varie formazioni danno Chiesa a destra.
No, danno addirittura Bernardeschi a destra.
Sì, Chiesa a Bernardeschi, lui proprio non lo danno in campo.
Perché Ramsey è a sinistra.
Perché Ramsey sarebbe a sinistra. Là è. Ramsey, ripeto, credo che ci sarà stasera per diversi motivi. E siamo sicuri che non ci. Convinti che invece non ci sarà magari la sorpresa Kulusevski. Però poi Kulusevski, torniamo al discorso di prima, può fare pure quel buon lavoro di raccordo. È chiaro che stiamo giocando contro una squadra comunque che si può battere. Non è che abbiamo di fronte Real Madrid di Stefano, eh. Però insomma, queste partite sono pericolose. Sono pericolose perché secondo me non ti danno grandi riferimenti. All'allenatore queste partite, ragioniamo ragazzi, riflettiamo tutti insieme. Ma sì, fanno trovare gamba al giocatore, ok, ma all'allenatore, ma quali spunti possono dare? Perché ragioniamo, tu comunque questa sera non hai Dybala, cioè Dybala, attenzione, sembrerebbe
panchina. Parte dalla panchina,
sembrerebbe proprio così,
l'ha detto lui,
l'ha detto lui. Insomma, sì, l'ha detto lui, dunque sì, no, sembrerebbe proprio di sì. Non è Dybala, c'è Morata, c'è Ronaldo, però allora poi mi dici però che vogliamo lavorare per arrivare ai tre, per arrivare ai tre lì davanti come devi strutturare il centrocampo e poi come devo lavorare gli esterni migliori quali potrebbero essere. Insomma, si crea ancora più confusione.
Lo so, questo è vero.
Dai ragazzi, no,
non
poi
si riesce a definire un centrocampo e di conseguenza anche le due ali.
Le ali, per capire, perché allora devi avere due alternative. Una per la squadra con i due, con Cristiano e Alvaro, e una eventualmente per la squadra 3.
Però lui ha detto, Nicola, che fino a quando non ci sarà equilibrio, e secondo me si riferisce al centrocampo, il tridente, chiamiamolo delle meraviglie, non lo schiererà. E soprattutto con Dybala, col Dybala di questo periodo è un po' difficile vederlo. Magari stasera qualche minuto, se la partita si mette bene e il risultato è acquisito, potrebbe tentare, potrebbe, però come dici tu deve ridisegnare il centrocampo.
Che riferimento ti dà? Credo che diano, ripeto, sì, alcuni spunti, ma nulla di eccezionale. Nulla di eccezionale.
Sì, può fare qualche esperimento su qualche singolo, però come definizione della squadra forse ancora no.
Non c'è quadrato, cioè, esatto, faccio una riflessione. Oggi tu non c'hai quadrato con un giocatore fondamentale.
Ma lo stesso Danilo lo è diventato.
Che cosa vuoi costruire? È una squadra sperimentale, ragazzi, dai, è sperimentale. Puoi vedere solamente un po' di crescita dal punto di vista atletico di alcuni calciatori, di impatto, esatto. Ma che ti può dare in sostanza una partita del genere? Io mi riferisco a Pirlo, all'allenatore. A me probabilmente magari rischia solo di crearti magari qualche punto interrogativo in più nella testa. Perché se questa sera, ce lo auguriamo, finalmente, che so, rivediamo un Bentancur ad alti livelli. Che facciamo adesso? Che facciamo sabato? Nel derby questa sera Bentancur ti fa una signora prestazione, no? Realizza un gol, le prende tutte lui, gioca bene, insomma si inserisce
magari,
ma magari
come regista gioca meglio di Arthur,
bravo, quella posizione magari sembra di darci più sicurezza di Arthur. Che facciamo? Che rifacciamo sabato? Rimettiamo Bentancur e Arthur va fuori? No ragazzi, io questo mi preoccupa, e l'anno scorso mi preoccupava, poi siamo riusciti comunque a vincere il titolo, ma mi preoccupava. Perché è lì che la devi costruire, è lì, però la devi costruire rispetto a chi saranno poi i giocatori davanti, perché facessero chiarezza al più presto sul ruolo di Paolo Dybala, perché perdiamo tempo, parlasse chiaro Andrea Pirlo o si schiarisse le idee tatticamente presto, perché
se
no facciamo un casino qui.
Ha risposto alla domanda su Dybala, sulla posizione, lui deve cercare di, sembra quasi che alcune volte lui automaticamente, no Nicola,
sì,
un po' più dietro rispetto a quello che gli dice il tecnico. A me sembra strano che ancora Dybala non sappia con Pirlo cosa fare, ecco, questo è, dicevo ieri.
Ma questo è un tema, che ci porteremo avanti, ripeto, però c'è solo un modo, sì, fare degli esperimenti, ma tu ce lo devi avere in testa, ce lo devi avere in testa, dopo un paio di mesi, ormai 3 mesi che stai con questi ragazzi, tu la tua Juve, poi poverino, magari lui ci risponde, beh, ma una volta mi viene a mancare questo, una volta mi viene a mancare quell'altro, anche questo è vero, ci sono gli infortuni, insomma, c'è stato, ragazzi, abbiamo avuto anche qualche problema, perché non è che abbiamo avuto pochi di giocatori infortunati, anche lì dietro abbiamo dovuto rimischiare le carte, Danilo centrale, insomma un po' qualche
e per fortuna Danilo ha risposto benissimo,
qualche cosa è successo, cosa. Non siamo riusciti a, insomma, mai praticamente a schierare forse la Juventus, non è riuscito lui forse probabilmente a schierare la miglior Juventus che aveva in testa,
però io, quello che ti chiedo a te, secondo te Nicola, niente, secondo te lui ce l'ha in testa o no la Juventus, e magari non riesce a trovare gli interpreti per esprimere il gioco che vuole?
Secondo me non ce l'ha in testa ancora. Non ce l'ha in testa.
Anch'io ho questo timore, ecco. Sto qua.
Troppo, questo continuo mischiare le carte mi fa pensare, non ho la certezza, che ancora non ce l'abbia in testa. Non che non ce l'avrà, che non ce l'ha adesso.
Cioè tu dici, ha delle certezze,
chiaro, così bravo. 3-4 certezze, anche normale,
ci mancherebbe, beh, chiaro.
Siamo veramente iniziato da poco, tutto quello che abbiamo passato, una situazione veramente anomala, difficile, però se tu mi fai questa domanda ti devo dire no.
Quindi la speranza e l'auspicio, ma l'abbiamo già detto, è che non si perdano tanti punti nello sperimentare.
Certo, è quello che abbiamo detto, rimaniamo lì vicini alla testa della classifica, sì, a Natale, esatto, al giro di boa, poi della giro d'andata rimaniamo lì, e poi ripeto, avremo modo anche di allenarci di più, non ci sarà la Champions a gennaio, per una quarantina di giorni avremo modo di stare più sul campo, e lì probabilmente potrebbe essere anche la chiave di volta, no? Di tutta la storia di questa stagione.
In tutto questo, si inserirà
infortuni permettendo,
si inserirà la finestra di mercato,
E poi c'è gennaio, se qualcosa davvero nota all'allenatore che manchi concretamente alla squadra, si potrebbe cercare un giocatore che possa dargli delle garanzie. Non dobbiamo andare a prendere Tardelli, no? Magari mi riferisco al centrocampo. Poi andare a prendere un giocatore intelligente di buona esperienza che magari
dia un po' più di equilibrio,
può darti un po' di equilibrio, non lo so.
O che svolga i compiti del regista, se lui veramente vuole un regista, perché lui l'aveva chiesto, Nicola, ricordiamoci.
Certo.
Lui aveva chiesto Locatelli, quindi evidentemente l'idea del regista alla Pirlo, non voglio dire Pirlo perché ne nascono uno ogni 100 anni, ne nascono uno ogni 100 anni, evidentemente l'idea di avere il regista ce l'ha, però come abbiamo detto sempre io e te, e io lo ribadisco, secondo me la Juventus adesso un regista di ruolo non ce l'ha.
No,
forse Arthur sta studiando da regista?
Per ora no. Sì, studiando da regista, dipende da che vuoi, se vogliamo andare a fare il campionato mondiale di calcio a 5 va benissimo Arthur come regista basso.
Quindi non regista.
Linea Federico.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Stile Juventus.
Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
:16:07, secondo tempo di questa puntata del 2 dicembre di Stile Juventus, con la gara di questa sera all'orizzonte. Diteci la vostra, poi dovete partecipare al nostro giochino del pronostico, risultato esatto e primo marcatore del match. Il più bravo e i più bravi domani ci terranno compagnia in trasmissione, saremo noi a contattarvi, valgono solo i messaggi testuali per partecipare al gioco del pronostico. E poi, tornando a quella che è stata l'apertura della puntata odierna, vi chiediamo qualcosa sulle donne, vi stiamo chiedendo qualcosa sulle donne nel calcio. Credete che le donne possano arrivare ad altissimi livelli nel calcio maschile, come allenatrici, come dirigenti, come arbitri già questa sera, insomma. Vedremo la Stéphanie Frappart fischiare in Champions League per la prima volta, e dunque saremo curiosi di seguire la performance della
Madonna dei record, Gianni. È stata la prima in Liga 1, la prima ad arbitrare in Europa League, la prima ad arbitrare in Nations League maschile, e adesso l'apice per il momento, la Champions League.
Diteci la vostra su tutti questi temi. Ascoltiamo dei eccola qui, la stiamo vedendo, credo in una fase di allenamento. Federico ha trovato la foto di Stefani Frappar, eccola qui, bocca al lupo davvero, c'è grande curiosità. Allora, un'altra cosa importante che volevo dire, tra poco ci collegheremo con Bruno Longhi, ritroveremo Bruno, ci faremo una chiacchierata con lui su tutta un po' questa Champions League, approfondiremo proprio il discorso della Champions, perché questa sera, tra ieri e questa sera, beh, tante cose, capiremo tante cose in più, no? Rispetto alle squadre,
c'è anche
poi
la Lazio, ricordiamo,
alle 16 che si qualificheranno, c'è anche la Lazio con una grande possibilità
di arrivare addirittura prima,
sì, sì, sarebbe storico, sarebbe un grande risultato per la Lazio.
E tu volevi scusarti con l'Inter, mi sembra,
no, poi volevo dirvi, siete d'accordo con Quintiliano, vergognoso l'arbitraggio di ieri a Mönchengladbach, no, hanno rubato anche ieri. Bergomi è troppo.
Questo Bergomi io non l'ho nominato, però oggettivamente
è troppo condizionato. Vabbè, ma questo è un discorso che va avanti da una trentina d'anni. Se arrabbiavo mio papà, è troppo condizionato quando c'è l'Inter di mezzo.
Secondo me dovrebbero non fargliela commentare.
Però ormai è una cosa avanti da vent'anni.
Perché
ormai.
Tu ricorderai che parecchie volte i telespettatori che giustamente pagano l'abbonamento hanno contestato.
Che
poi se tu lo senti privatamente, lui è una persona gradevolissima. Io l'ho intervistato tante volte.
Sì, una persona.
Però ieri, per esempio, tu non puoi insistentemente. No, non è fallo, non è fallo. Cioè, 3-4 volte, Nicola, capisci che un neutro, un telespettatore neutro dice: scusate, ma.
Sì. Io ci ho parlato tante volte, ci ho preso il caffè allo stadium. E c'è un episodio che forse lo raccontai tempo fa per far capire com'è lo zio, no? Mentre scendevamo dalla tribuna stampa, stavamo andando in mix zone e quant'altro, a me cadde la sciarpa. Ci sei? Una sciarpa che ho al collo, mi cadde.
Dell'Inter?
No, una sciarpa neutra.
Ah, ecco.
Una sciarpa neutra, né dell'Inter né della Juve, nessuna squadra. Una sciarpa. Lui, ti giuro, Quintiliano, mi ha inseguito fino all'uscita.
No, ma è una persona.
Nicola, sentivo da lontano, c'era lo zio. La sciarpa! Cioè, lo zio è così, è una persona molto gradevole.
Tra l'altro, lui gli è stato chiesto perché non sei nelle guardie dirigenziali dell'Inter. Perché l'Inter si è arrabbiata con me alcune volte durante i miei commenti.
Vabbè, forse perché facevano talmente tanto pena.
Perché magari
che doveva dire, volta doveva fargli complimenti.
Sotto quel profilo lì, cioè, magari ha fatto qualche critica in quel momento, magari
meritata,
giusta,
cavolo, esatto. Meritata. Dai, ragazzi, partecipate al gioco del pronostico. Poi su questo discorso dell'Inter di ieri, se volete dire qualcosa, io non ho visto la partita, non so nulla. Ho letto che hanno superato il Borussia Mönchengladbach. E adesso, però, noi. Per la prossima settimana, da lunedì, tutta la prossima settimana, da lunedì a venerdì, noi faremo colazione con un bel biscottone. Ok?
Che
noi
c'è.
Tutte le mattine, non il solito biscotto, no? da buttare dentro il latte e il caffè. No, noi proprio col biscottone gigante.
Stile okay? Svezia, Danimarca.
Ecco, fate questo biscotto, mi raccomando, Bayern e Borussia.
Real e Borussia,
fate questo bel biscottone, buttate fuori questa squadra.
Allora,
che
la
serve
situazione
a
per chi non lo sapesse: prossima gara, l'Inter si qualifica se batte lo Shakhtar Donetsk, e comunque deve batterlo, che però è rientrato, Nicola, quantomeno in corsa per l'Europa League. E se Borussia Mönchengladbach, una delle due vince, quindi se le due pareggiano l'Inter è fuori a prescindere. Ecco perché Nicola parla di biscotto.
Sì, no, perché ho letto che se loro dovessero pareggiare
l'Inter è fuori, anche se vince 10-0,
per la squadra di Pechino sarebbe notte fonda, ma potrebbe anche rischiare di non raggiungere l'Europa League.
Sì, se perde
che bello che sarebbe,
Se perde, sì,
ma un leccese a Pechino, ma secondo te ci sta bene?
Ieri si è un po' ripreso.
Ieri l'ho visto, l'ho visto stamattina, carico, orgoglioso. Abbiamo giocato la miglior partita della storia. Insomma,
se avessero
pareggiato,
mi è venuta in mente una cosa: parlano di Ronaldo dipendenza alla Juventus, ma non so se sia più l'Inter dipendente da Lukaku o la Juventus da Ronaldo.
Complimenti a Romero Lukaku, si dimostra davvero un grandissimo attaccante. Io ho sempre avuto un debole per lui, già da qualche anno. Ricordo.
Però deve iniziare a fare gol contro le grandi.
Però, insomma,
per carità,
25 anni.
No, per carità.
Non scherziamo, poi aiuta molto, potente, può crescere tanto, è quello, no? Il margine di crescita credo per Lukaku sia enorme, grande giocatore.
E parla italiano.
Parla italiano molto bene, questo credo sia un aspetto importantissimo. Allora, lo abbiamo raggiunto, mi fa molto piacere, soprattutto quando poi c'è la Coppa dalle grandi orecchie di mezzo per la Juventus, ma per tutti, insomma, si gioca in Europa in maniera un po' triste perché non c'è più l'entusiasmo di un tempo, ma si gioca e bisogna cercare di portare avanti questa competizione con la speranza e con l'augurio magari che a marzo, ad aprile, qualche gara potrà essere giocata con almeno un terzo, due terzi di pubblico sugli spalti. Questo è il nostro più augurio più grande, lo ritrovo con tanto piacere Bruno Longhi in collegamento con noi. Bruno, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao, ben trovato Bruno, grazie. Allora facciamo il punto un po' su queste prime cinque partite, no? Si concluderà stasera la quinta giornata. Bruno, che cosa ci sta raccontando secondo lei questa Champions così strana?
Ma parlate di Juventus?
No, in generale, poi andiamo sulla Juve.
Io mi soffermerei sulle italiane momento, perché abbiamo visto che la Juve ha guadagnato con largo anticipo la qualificazione, anche se Barcellona a parte ha trovato gli altri due avversari decisamente abbordabili, no? Tra lei avversari che si sono anche impauriti, no, di fronte al nome della signora, perché soprattutto la Dinamo Kiev nella prima partita sembrava manipolo, no, di ragazzini impauriti di fronte al fascino e al nome della Juventus. Però detto questo, le partite sono sempre da vincere e sono sempre da giocarsi. Non vinci mai per grazia ricevuta, come del resto si pensava che ieri sera l'Atalanta dovesse fare un suo boccone del Midtjylland, poi invece abbiamo visto come è andata a finire. Per cui le partite vanno giocate e soprattutto vanno vinte. La Lazio ha fatto già qualcosa al di là delle sue possibilità, che erano abbastanza scarse anche a causa del Covid e dei tanti infortuni, no? Che ha avuto in quel periodo andando a vincere col Borussia. Stasera ci sarà ovviamente il replay di quella partita e l'Inter si è svegliata finalmente, perché quella di ieri è stata, anche se bella, molto bella e sofferta, come sempre avviene quando c'è l'Inter di mezzo, è stata la prima vittoria in Champions, però una vittoria che lascia aperto comunque uno spiraglio, così come l'Atalanta alla sua possibilità, con due risultati su uno nella prossima partita di Amsterdam, di poter accedere agli ottavi, alla fase ad eliminazione diretta. Per cui complessivamente non me la sento oggi di fare un bilancio, perché dobbiamo ancora aspettare Atalanta-Inter e le partite e la partita della Lazio. Per cui dopo queste partite saremmo sicuramente più attenti nell'emettere una sorta di verdetto, di sentenza su questo calcio italiano, che chiaramente è un po' condizionato relativamente alla Champions, perché giocando ogni tre giorni, noi ogni tre giorni in Italia giochiamo una partita di Champions, e sappiamo che in Champions, a differenza dell'Europa League, è quasi vietato il turnover, perché le partite le devi vincere. E poi in campionato noi abbiamo sempre degli avversari ostici, a differenza degli altri tornei, laddove invece quasi quasi si riposano in campionato per poi fare la Champions il mercoledì o il martedì.
L'hai detto, il verdetto della Juventus è stato già emesso, quindi Juventus agli ottavi in anticipo. Adesso spera di battere questa sera la Dinamo per poi giocarsi probabilmente il primo posto con il Barcellona. Questo risultato quanto può sposta il bilancio su Pirlo, il tuo bilancio su Pirlo? Finora, diciamo un po' un mini bilancio sul lavoro.
No, dice complessivamente la qualificazione.
La qualificazione, no? Può spostare un po' la tua idea sul lavoro fin qui svolto da Pirlo, perché comunque il campionato la Juventus è un po' dietro.
Guarda, lo dico francamente, con l'affetto che mi lega a Pirlo, che forse voi non ci crederete, ma lo conosco da quando aveva 12 anni.
Per cui... ci crediamo.
Ecco, mi venne presentato da un amico, da un vicino, e mi venne chiesto di segnalarlo a qualche club di Milano, ovviamente, visto che lui abitava a Flero, molto vicino a Brescia, poi andò al Brescia, fece tutta la sua storia, eccetera, eccetera. Per cui sono legato veramente affettivamente, però sono ancora a metà. È chiaro che lui il calcio lo conosce, le sue idee vuole metterle in pratica in modo tale da dare alla Juventus un volto nuovo che si differenzi dai volti del passato, da quello di Allegri, da quello di Sarri, anche da quello di Conte. Però siamo ancora a livello embrionale. una squadra che non ho ben capito se riesce a giocare con i due centrocampisti a riferitore, se si trova meglio in certe partite invece con i tre centrocampisti, se questa storia un po' ingannevole della difesa a tre che diventa quattro sembra essere un must. Ci sono tante cose secondo me ancora da sistemare e siamo in fase di costruzione, come lui continua a ripetere. Non vedo una Juventus definita, no, che abbia un suo marchio di fabbrica.
L'argomento che trattiamo quotidianamente, Bruno, no? Anche pochi minuti fa, insomma, e soprattutto lì la mediana, capire se si possono supportare le tre stelle lì davanti ed eventualmente come strutturare poi il centrocampo. E insomma, ci facciamo tante domande anche noi, Bruno, devo dire.
No? Sì, no, ma perché ci sono tanti nomi, no? Ci sono poi. Sai, delle volte io partecipo ad altre trasmissioni in cui mi viene chiesto di Bernardeschi se merita di giocare nella Juventus. Bernardeschi è un fior di giocatore, cioè quando lo vediamo in campo, poi c'è la partita che azzecchi, la partita che non azzecchi, la partita in cui dai il meglio, ma sto parlando di Bernardeschi perché è un esempio, per dire che la Juventus ha tutti i giocatori che sono meritevoli nel momento in cui vengono collocati nella giusta posizione e sono anche al top della loro condizione, sono tutti giocatori che hanno diritto di cittadinanza nella Juventus, per cui diventa difficile veramente creare la giusta alchimia in modo che si possa dire questa è la Juve, questa è la squadra e questo è il marchio di fabbrica di Pirlo, tenendo presente ovviamente che le cinque sostituzioni sono una variabile, certo, utilissima a tutti, certo, gli allenatori.
Assolutamente. Bruno, un'ultima considerazione, so che ha pochi minuti e poi la congediamo. In apertura abbiamo trattato l'argomento donne nel calcio maschile, no? Abbiamo avuto ospite, sì, Patrizia Panico, ci ha parlato, insomma, lei allenatrice, commissario tecnico della Nazionale Under 15, e visto che questa sera avremo la possibilità di vedere questa Madame Stéphanie Frappart arbitrare in Champions. E abbiamo chiesto ai nostri amici, e giro la domanda anche a lei, Bruno, se crediamo tutti quanti, noi maschietti, che queste ragazze, queste donne possano avere un futuro importante nel calcio degli uomini come allenatrici, dirigenti, arbitri. Che ne pensa, Bruno?
Allora, per quanto riguarda l'arbitro, l'abbiamo già vista, me ne l'ho già vista in una Supercoppa, finale di Supercoppa, sì, europea, è arbitrato senza sbavature, cioè arbitrato come devono arbitrare gli arbitri, cioè facendo in modo che non si parli dell'arbitro se non per il fatto che avesse la coda di cavallo, cioè voglio dire, ecco,
il sino, magari il sino, possiamo dirlo, perché insomma
sono, sì, però sotto il livello estetico,
quando,
diciamo,
l'arbitro non viene, quando l'arbitro non viene tirato in ballo vuol dire che ha arbitrato bene,
come il portiere che non prende il voto, diciamo, no? Più o meno.
Che non prende il voto, vediamo, fa proprio niente, è stata brava la squadra a non farli tirare in porta. No, sì, voglio dire, poi c'è questo fatto curioso, carino, no? Perché è bello che la signora del fischietto arbitri la sua prima partita di Champions al cospetto della signora del calcio italiano, per sì, cui c'è anche, ci giochiamo anche con le parole. Per quanto riguarda la donna dirigente, io ce la vedo benissimo, la donna calciatrice...
Allenatrice.
No, anche allenatrice, ce l'abbiamo visto l'esempio della Morace, che comunque è una grandissima...
No, ma io parlo proprio di altissimi livelli, Bruno.
Sì.
Tra 10 anni la Juve è allenata da Francesca Rossi, ecco.
Sì, però ti devi fare la giusta esperienza come ha fatto la Morace. Non dico la Morace perché non è arrivata ad allenare, è arrivata a Perugia se non sbaglio. No?
Poi la Viterbese andò.
Viterbese, ecco, con dove è arrivata. Però devi arrivarci attraverso un'esperienza non solo sui banchi di scuola di Coverciano, ma anche un'esperienza sul campo. Per cui quelle che oggi sono le calciatrici possono diventare le allenatrici di domani, no? Io l'unica remora che ho nei confronti del calcio femminile non ce l'ho nei confronti delle donne. Ce l'ho nei confronti del fatto che abbiano lo stesso colore delle maglie e lo stesso nome delle squadre che rappresentano il Milan femminile, la Juve femminile. Mm. Io dico che facendo così si toglie un qualcosa al tifoso che è da sempre legato alla squadra maschile. Cioè, se avesse un altro nome, forse non so se...
Ho capito, sto ascoltando.
Cioè, praticamente il tifoso della Juve sarà sempre il tifoso della Juve, di quelli lì che vanno a giocare allo stadio, no?
Certo.
Poi la Juve femminile dice, vabbè sì, è sempre Juve, se vince, per cui non c'è l'affezione. Invece perché funzioni un movimento ci vuole il tifo, la cosa fondamentale è il tifoso, dice aspettiamo le 14.30 o le 15 che dobbiamo andare a vedere la nostra squadra. È lì che bisogna lavorare molto, lavorare non tanto sull'aspetto tecnico delle ragazze che scendono in campo, perché già sono brave, all'estero ci sono dei fenomeni, ma proprio lavorare sul movimento che ci deve essere, perché solo il movimento produce ovviamente marketing, produce diritti televisivi, produce un movimento tale che questo che questa categoria, cioè che il calcio femminile acquisisca ricchezza che deve essere ovviamente ottenuta attraverso i sostenitori, perché se la guarderemo sempre come sì, vabbè, però a me interessa andare a vedere la Juve, andare a vedere Lukaku, eccetera, eccetera, sarà sempre una diminuzione per il movimento femminile.
Riflessione interessante,
sì,
caro.
Esatto, molto,
ci penserò più tardi. Adesso devo portare avanti la trasmissione, dopo ci penserò.
Vabbè, dopo
Bruno, buona sempre. Grazie di cuore. Grazie, ciao, Bruno. Ciao. Grazie a Bruno Longhi, l'ultimo a raccontare ai noi la Juventus campione d'Europa. Ancora notte il 22 maggio 1996, abbiamo diversi messaggi da leggere, ragazzi. Risultato esatto e primo marcatore, gioco del pronostico. Il più bravo, i più bravi domani ci terranno compagnia. A stile Juventus come opinionista. A proposito, volevo dirvi una cosa in anticipo: subito dopo le 16.30 apriremo la linea diretta. Due di voi potranno intervenire prenotandosi, scrivendo al 340 542 5324, linea diretta, il vostro nome, saremo noi a richiamarvi e ci terrete compagnia, appunto, come, o anche come opinionisti, insomma, se avrete delle domande, delle curiosità, potremo ovviamente condividere tutto insieme. Abbiamo scoperto anche una cosa durante il collegamento con Bruno Longhi, che Francesca Rossi, che diventerà la allenatrice della Juventus tra 10-12 anni, è la cugina di Federico Rossi. Vabbè, esatto. Che devo fare? Destino.
Quindi
destino.
Federico Rossi, caro, è destinato Rossi, a seguire la Juventus.
Ecco, dunque, è costretto, sapete che lui non vorrebbe mai, no, portare avanti la regia di Radio Bianconera, ma soprattutto di Radio Nerazzurra, Giallorossa, Biancoceleste, ma sarà costretto a continuare a seguire la Juventus. Allora dai, scatenatevi. E anche sul discorso delle... Mi raccomando, quello mi interessa davvero, le riflessioni che stiamo facendo sulle donne nel calcio maschile. Ci credete o non ci credete? Come arbitri, allenatrici, dirigenti, possono davvero in un decennio arrivare a grandissimi livelli nei grandi club europei, nei grandi club mondiali? Rispondeteci, Quintiliano, io direi di leggere qualche messaggio, sì, e poi diamo la linea al buon Federico.
3-2 McKenny, Mauro. Stasera non sarà una passeggiata. Stasera non sarà una passeggiata. Se andiamo in campo tranquilli, ci lasciamo le penne. Forza Juve.
Ma le penne all'arrabbiata. A proposito di penne, vado subito con un giù dall'Olimpo. Anzi, visto che è periodo natalizio, giù dall'albero.
Oggi no. Dai.
Allora voi. Le vostre penne preferite, no, vabbè, sono Biro o all'arrabbiata? Sai, se è bello,
ciao. Intendevo prima c'è arrivato un messaggio: 3 milioni di euro a zero per noi, Gabriele da Firenze. Ammazza,
comunque, non avete scritto una. Stavo guardando un attimo, scusami, che non hanno scritto una riga sulla tua odiata Inter. Cioè, questo non ci dorme la notte. Ma dategli soddisfazione a Quintiliano,
perché hanno capito che tu ne sei simpatizzante,
ragazzi,
quindi per non offenderti non scrivo.
Io, ragazzi, ho anche un passato con la maglia nerazzurra, ma è meglio che lo racconto.
Lo vedi?
Amala, pazzacina, amala. È una gioia infinita che ti toglie la vita. Pazzacina amara.
Questo sarà il blob storico di tutta stile Juventus.
Prego.
Allora, 3-0 Ramsey, Luigi da Napoli. Risultato di stasera 6-1 per noi, no? Tripletta di Morata, doppietta di Berna e gol finale di Dybala. Ale da Vicenza gioca con Alexandro Alto, per me senza firma. Io non capisco perché non prova il centrocampo a 3. Questa rosa è per il 4-3-3. Questo è un altro tema.
È un altro tema, caro amico. Chi è il nostro amico?
Non si firma.
L'invisibile.
Buongiorno Nicole e Giampietro. Sono Alessio dalla provincia.
Giampietro chi?
Sì, io. Sono Alessio dalla provincia.
Si chiama Quintiliano, di cognome Giampietro.
Ecco, sì,
è nato nella nel basso Abruzzo 57 anni fa.
92. Buongiorno Nicola Quintiliano, sono Alessio dalla provincia di sono Alessio dalla provincia di Treviso. Io mi auguro che la presenza femminile nel calcio maschile sia sempre maggiore, perché qualità e professionalità non hanno sesso ma solo competenza. Spero che il mondo calcistico, ancora troppo maschilista, possa permettere questo. Il risultato di questa sera mi auguro 2-0 con primo marcatore Morata. Piccola considerazione sul signor Bergomi: ma avete notato nel recupero un'azione con minima spinta dei tedeschi su Sanchez e il buon zio uscisse con "ma lo ha spinto", fischia, imbarazzante, è quello che dico io. Così, ma lui è così,
fatto troppo il tifo.
Secondo me non dovrebbero fare commentare più l'Inter, a mio avviso, per il bene suo e di Sky.
20 anni che va avanti questa storia.
Lo so, ma
20 anni,
ti assicuro che
loro sono 20 anni della coppia Caressa Bergamo. È nata
avanti,
circa
più avanti
2020, è nata credo intorno al 2002-2003 quella coppia si è formata. Io ricordo che ne discutevo con mio papà, ma tanti anni fa, gli dava fastidio Bergamo quando c'era l'Inter di mezzo, e soprattutto quando c'era Inter Juventus, diceva che era assolutamente inadatto.
Sì.
Che non era comprensibile, no? Come se avessero messo. Però noi lo facciamo, noi ci riusciamo, ragazzi. Se tu porti Bettiga a commentare Juventus Prosesto, ok? O Juventus Inter, Bettiga riesce a essere lucido. Sono gli altri, perché quello è proprio qualcosa che abbiamo noi nel DNA. Perché se a me fai parlare, a parte gli scherzi e tutto quanto, a me mi fai parlare di calcio, mi fai portare avanti la trasmissione, e l'ho fatto, e già l'ho fatto diverse volte, mi fai portare avanti la trasmissione a 360 gradi, ma come Quintiliano la possiamo portare avanti tranquillamente, ok? Non siamo perché una cosa è parlare di calcio, una cosa è fare i tifosi, ok?
Tanto
siamo tifosi della Juve, però quando lavoriamo dobbiamo cercare.
E poi tanto più in una TV dove pagano gli abbonamenti, capisci? Certo. Le persone una volta, anche lo scorso anno, Nicola, se ti ricorderai, anche un Tottenham Inter con Adani,
sì,
e Trevisani fece discutere molto.
E anche Adani, se non sbaglio, tifoso nell'azzurro.
È stato dell'Inter, penso di sì.
Vabbè,
sicuramente, sicuramente non è tifoso juventino, ecco, questo lo possiamo dire.
A me complessivamente l'Adani non dispiace.
No,
ma
lui è
come seconda voce.
No,
dico come seconda voce, ma oltre ai commenti che vabbè.
No. C'è Rossi che ti guarda?
Sì, no, stavo leggendo, scusate, dei messaggi. Ragazzi, dai, continuate a partecipare al gioco. Poi, linea diretta, se volete interagire con noi, intervenire in diretta, sarà Federico a contattarvi tra poco per disquisire insieme di questo Juventus Dinamo Kiev, ma non solo. L'Inter ieri ha rubato? Rispondeteci, a tra poco.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Che palla sul sinistro, il cross in mezzo, Ramsey, colpo di tacco, conclusione di sinistro e poi la rete. Ha segnato la Juventus esattamente al primo minuto nel corso del secondo tempo. Il canterano madridista Alvaro Morata ha scaraventato in porta da pochi passi dopo la conclusione del compagno di squadra che aveva chiamato in causa. Da destra, vediamo se parte il cross, eccolo il colpo di testa, il raddoppio del canterano, ancora lui, Alvaro Morata, punto esclamativo, e gioco e partita in contro per la Juve, che al 39esimo minuto raddoppia, grazie ancora ad Alvaro Morata. Dalla linea di fondo entra in area di rigore, adesso il cross in mezzo, ha segnato la Juventus esattamente al minuto 7 nel corso del primo tempo. Il canterano madridista Alvaro Morata, ancora lui, implacabile sotto porta, che è arrivato ad appoggiare con la pianino sinistro. C'è un lancio in profondità per Cuadrado, dalla linea di fondo il cross che parte, secondo palo, colpo di testa, Morata, rete, ha segnato la Juventus esattamente al 46esimo minuto e 12 secondi di gioco, ribalta il canterano la situazione, ancora lui segna a ripetizione, non si ferma più il numero 9 della formazione bianconera.
Ed è sempre la sua coppa, almeno quando veste il bianconero, Alvaro Morata. Bentrovati amici, ultimo segmento di trasmissione, queste alcune emozioni del nostro percorso in questa fase a gironi 2020-2021, Juve agli ottavi, questa sera ne sapremo di più subito dopo il fischio finale della nostra gara e di quella che si giocherà a Budapest per quanto riguarda la prima posizione. Se dovesse arrivare se ci dovesse arrivare un super regale anticipato da Budapest sarebbe abbastanza clamoroso.
Non gioca Messi, però
sì, ci credo molto poco, anche perché abbiamo visto la squadra di Rebrov due volte e insomma sì, l'ultima partita ci hanno messo un po' in difficoltà e spero in quello. Spero di magari di vedere
come entra il Barcellona,
di magari vedere un Ferencvaros simile a quello che aveva il buon Ferencvaros che abbiamo visto a Torino. Ragazzi, se dovesse scendere in campo con quell'attenzione, con quello spirito, potrebbe dargli fastidio.
Bisogna vedere l'atteggiamento però della
certo del Barcellona, perché io credo che Barcellona sa che è importante.
Abbiamo dato una mano agli ungheresi, dai, con l'atteggiamento. Sono un po' di messaggi testuali.
Assolutamente. Allora ragazzi, 340-54-25324, continuate a partecipare al nostro gioco del pronostico. Mi raccomando, risultato esatto e primo marcatore di Juve Dinamo Kiev, il più bravo e più bravi domani ci faranno compagnia in trasmissione. Poi sempre il discorso sulle ragazze, se volete intervenire sulle donne nel calcio, l'abbiamo trattato ad inizio trasmissione, ci siamo tornati anche con Bruno Longhi qualche minuto fa. Credete davvero che possano far bene nel calcio maschile le donne come allenatrici, arbitri, dirigenti e tutto quello che insomma ruota intorno al nostro caro pallone Quintiliano?
Ancora
io direi
fate il tempo se volete partecipare adesso, lasciando linea diretta con
linea diretta, ovviamente se volete partecipare prendere, Nicola, un paio ce la facciamo. Sì, sono
intanto
le 16:40.
Leggo un po' di messaggini. Ragazzi, il mio starting 11 per questa sera 4-4-2: Szczęsny, Danilo, Demiral, De Ligt, Alexandro, Bernardeschi, Bentancur, McKenny, Chiesa, Morata e Ronaldo. Francesco, ciao ragazzi, Peppe da Montreal, vorrei speculare sulla formazione di questa sera. Pirlo potrebbe schierare un 3-5-2, Demiral, Bonucci, De Ligt, Szczęsny ovviamente è sottinteso, immagino, no? Demiral, Bonucci, De Ligt, Kulusevski, McKennie, Bentancur, Rabiot, Alexandro, Morata e Ronaldo. Ciao e forza Juve. Mi hai letto nel pensiero, Nicola. Arthur Melo, un calciatore di calcio a 5, Simone da Napoli. Domanda per il grande Nicola, grande insomma, per Nicola, perché devi metterci il grande a fianco? La dirigenza, i media vicini, i tifosi, l'ambiente juventino in generale avranno la lunga
me lo cacci via tu o lo cacci via? Solo per sapere, perché vedo che Rossi sta scuotendo la testa, faccia lei, no? Si sta prendendo tutte le responsabilità,
riceverai il pallone d'oro per il blob sicuro, sono quasi certo.
Ma dai, ma che è? Pazzacina amala.
No, vabbè, ma lei è una brutta persona.
È la gioia infinita che ti toglie la vita.
Pensate, io non avevo capito Cina. Comunque, vabbè. Pensate domanda per il grande Nicola. La dirigenza, i media vicini, i tifosi, l'ambiente juventino in generale avranno la lungimiranza, la pazienza e la sana maturità di tenere Pirlo in panchina per almeno 2-3 anni anche senza risultati immediati quest'anno? Io penso che la scommessa Pirlo vada giocata fino in fondo, non possiamo vincere ogni anno, ma possiamo porre le premesse per una successiva stagione vincente. Roberto da Piazza Armerina.
Grazie Roberto,
risposta del grande Nicola.
Sono d'accordo Roberto, sono d'accordo.
Sì, però lui dice avrà la pazienza, la dirigenza di aspettare.
No, ma non dobbiamo aver pazienza noi, la dirigenza sì. La dirigenza sì, ma certo. No, ma
ho
certo.
Qualche dubbio, ce l'ho.
Un altro quattro allenatori in quattro anni, una da Juve, la Juventus comunque vada questa stagione lo tratterrà secondo me, se non ci sarà evidentemente una debacle clamorosa. È chiaro che se arrivi decimo in campionato e ti buttano fuori
agli ottavi
ecco, allora sì, bisogna ragionare purtroppo, perché il calcio è questo. Però anche perché io sono convinto che comunque riuscirà a togliersi soddisfazioni già quest'anno, però quello è un altro
bisogno. In ogni caso dice che verrebbe trattato meglio di Sarri, questa è la sintesi.
Sì. E vabbè, insomma, sapete, sapete a chi è legato, no? Ecco, essere legati alla testa è importante.
Questa rosa è per il 4-3-3, Luigi da Napoli, 2-0 Ronaldo, Michael da Roma. Credo nel ruolo delle donne nel calcio maschile, non credo nella parte maschile che dovrebbe accoglierle, o almeno non la vedo ancora pronta, Alfredo da Monza. Ciao ragazzi, Alfredo. A posteriori avreste acquistato Lukaku cedendo Dybala all'Inter? Però parlare dopo è troppo facile, ricorderai Nicola che c'era questa possibilità di scambio, poi l'Inter soffiò, tra virgolette, Lukaku alla Juventus. Però a posteriori è facile dirlo, adesso vedendo Lukaku...
Io mi tengo stretto Paolino. Nonostante sia un grandissimo calciatore Lukaku, perché adesso sono discorsi inutili. E dunque certo, mi tengo stretto Dybala.
Ciao, mi scuso con Quintiliano, non ti preoccupare per il...
Ma che ti scusi, ma per favore, ma per favore, ma insultalo. Ah.
Come vorrei un bel biscotto, Real e Borussia Mönchengladbach e i cinesi che solo prendono puntini puntini. Ecco. Carlo da Pietralino, si prendono il biscotto? Immagino, no? Giusto? Perché parlava del biscotto, i cinesi. A me, Lele Adani, quando commenta una partita della Juve lo tengo come seccia, non porta bene... A volte, quando c'è lui, tolgo la voce, Nico.
Addirittura,
ammazza. Ciao ragazzi, va bene scherzare un po' anche sui cartonati, ma non facciamo come quelle radio di altre tifoserie che ci perdiamo dietro agli altri. Forza Juve, stasera tutti a seguire gli sviluppi di questa nuova
Amico
Juve.
Amico caro, cortesemente.
Gianluca da San Marino.
Ci sono circa 2000, non so, 30 puntate delle mie trasmissioni, vedrai che se ogni tanto si scherza un po', si può fare. Spero che tu abbia la possibilità di continuare a seguirci. Io personalmente questa trasmissione non ho mai guardato in casa, casa degli altri, poi evidentemente ragazzi, stiamo scherzando, avete sentito, cioè, mi sono inventato pure il coro nuovo.
Gliel'ha detto pure l'allenatore, gli dà il gol perché siamo una squadra piccola, comunque i puntini puntini azzurri si devono qualificare per giocare il giovedì. Scusate, ma il T9 bianco nero, Fabio da Roma. qualche sospetto.
Allora, aspetta un attimo, Quintiliano, perché
c'è una linea
abbiamo,
diretta.
Sì, abbiamo degli amici per linea diretta. Uno l'abbiamo raggiunto. Se non sbaglio, abbiamo Marco in collegamento. Ciao Marco, benvenuto a Radio Bianconera.
Ciao Nicola. Ciao
Marco. Ciao Marco. Da dove chiami, Marco?
Da Roma.
Da Roma. Da Roma.
Sì, avevo letto. Dici tutto Marco, a te il microfono.
Io ho un quesito, sì. perché non giochiamo con il centrocampo a tre? Nel senso, tre centrocampisti, tre, poi possiamo fare anche 3-5-2, ma comunque in mezzo al campo devono essere in tre, perché abbiamo visto che quest'anno quando abbiamo giocato a tre abbiamo giocato meglio. Cioè noi non abbiamo un centrocampo forte, siamo scarsi al centrocampo, almeno non ai livelli degli altri anni. Per cui io penso che in questo modo quantomeno la difesa sia più protetta e comunque sei anche più propositivo, cioè più inserimenti. Secondo me Arthur un po' più basso e Bentancur e Rabiot in un centrocampo che per me potrebbe funzionare.
Quindi poi come faresti tu però? 4-3-1-2 oppure...
Due esterni. Due esterni e due punte, Morata, Ronaldo... un esterno quadrato che tanto poi rientra pure in difesa e i difensori De Ligt, Bonucci quando rientra e Danilo.
Quindi tu faresti il centrocampo a 5 ma tre centrocampisti veri, diciamo al centro, sì, al cuore del campo, diciamo così.
Per me sì, e poi oppure puoi fare un 4-3, però comunque tre ci vogliono in mezzo al campo perché l'ha provato, mi sembra questo, non col Cagliari, quella prima era andato bene, cioè, non mi era dispiaciuta la Juve, poi ripassata a due no, a me non piace, non so che ne pensate voi.
Marco, un tema interessante, hai ragione, sì. Dici delle cose assolutamente calzanti con quello che stiamo vedendo.
Esatto.
Però guarda, veramente troviamo difficoltà un po',
no,
tutti.
Ma Arthur non ha il lancio. Gioca
sì,
corto,
sì, ah, vabbè, quello l'abbiamo. Quello lo stiamo vedendo. No, sembra proprio un giocatore che non ce l'abbia certe giocate.
Bentancur vicino, Rabiot vicino, secondo me.
Sì, sì, ma anch'io forse lo penso. Se dovessi proprio essere costretto, probabilmente a schiererei così anch'io.
sì, no, ma poi le due punte, perché tanto Dybala in questo momento non è in grado di giocare, non è ancora recuperato, quindi Morata merita di giocare, Ronaldo, vabbè, che ne parli, quindi giochi con le due punte, Ronaldo e Morata e gli esterni, Quadrato, poi gli alterni, Kulusevski,
Chiesa, me, vabbè, certo.
Chiesa, sì, per me questa è la soluzione migliore.
Grazie Marco, vai, concludi, vai.
L'ultima cosa è che mi piacerebbe vedere, cioè una Juve più, una formazione tipo base, no? Con poi i giocatori che ruotano, però comunque un'identità, perché qua sembra che ogni volta i giocatori sono spaesati, non sanno gli schemi,
se ci segui sai che io e Nicola stiamo predicando da un po' di tempo, no? Che prima o poi una fisionomia debba averla, no?
Sì, no, vi seguo, ho mandato dei messaggi pure su questo, la penso come voi.
Grazie Marco, buona partita,
buon Natale, buona partita.
Grazie, buon Natale anche
a te.
Grazie Marco, buona Juventus Dinamo Kiev. Marco è intervenuto in linea diretta e devo dire che ha detto delle cose assolutamente giuste, intelligenti. Ripeto, è una situazione che dobbiamo, perché non è che siamo solo noi a non avere le idee chiare. Probabilmente non ce l'ha.
Perché se non ce l'abbiamo non ce l'ha. Va bene, ma il problema è che non ce l'ha più.
Non ce l'ha probabilmente ancora il mister e anche gli addetti ai lavori, quelli che seguono attenzione, dicono un po' tutte le stesse cose che diciamo noi. Basta fare un po' di zapping e la riflessione è quella: ma questo centrocampo come lo formerà? E giocherà con i tre davanti, eventualmente i tre come li supporta, e gli esterni, e quello, e Kulusevski che ci fa, e Chiesa, e Bernardeschi, e Ramsey, no? Questa variabile Ramsey che poi ne fa tre, poi se li fa male, poi dai, che casino, ragazzi. È difficile anche per mister maestro,
sì.
Diventa difficile anche per lui,
sì.
Vai con un po' di messaggi. Quindi
seguo Nicola da tempo, ma è stato un tifoso alla Bergamo e ad Ani, per non parlare dei pseudo giornalisti tifosi del Napoli che a volte mi guardo sulle TV locali. Luigi, no, ciao ragazzi, 2-0, Morata primo marcatore. Ah, il primo marcatore questa sera sarà un centrocampista, cioè McKennie.
No, il risultato però, amici, dateci anche il risultato esatto, non basta solo il primo marcatore.
Domanda, secondo voi questa Juve dove arriverà? Dobbiamo aspettare Pirlo, ma se non si arriva al quarto posto è un disastro. Lo so, infatti.
Beh, ragazzi, dai, per favore, addirittura fuori dalle prime quattro, no? Mamma mia, che negatività, ma dai, ma quale fuori dalle? Ma ragazzi, ma state tranquilli, andremo sul Bosforo.
Ciao, no. Quintiliano, ciao Nicola, stasera mi aspetto un bel 3-0, le donne nel calcio
osserveremo.
Io parto dal presupposto che le donne sono vita pura, sono l'essenza, e vederle nel calcio ci deve riempire di orgoglio. Silvano
dolore.
Da Empoli.
Bravo Silvano.
Nicola, oggi sei stata una brutta roba nerazzurra, zio Billy.
Ma perché? Per il coretto? Ma è lui, ragazzi, prendetela con Quintiliano. Io proprio no, cioè è un'ossessione sti Inter. Chiaro che poi mi trascina in un vortice vizioso.
Che poi non ha detto pazzesco.
Ma
non
me le sono mai ferilati io. Ragazzi, io non ho visto la fine di Coppa UEFA. Cioè, proprio non è ieri, non ho visto la partita. Poi dopo magari lo faccio.
Per paura che l'Inter vincesse, non l'ha
perché
vista.
Perché io devo seguire, perché devo guardare e seguire anche ovviamente le altre squadre, seguire il calcio a 360 gradi. Però non lo faccio, insomma, se c'è qualcosa che preferisco, vedere in TV, leggere un libro, che ne so, fare qualcosa di diverso, cucinare, andare al bagno, correre, lo faccio. Poi magari il giorno dopo con calma mi do un'occhiata, magari anche un pezzo di partita. Abbiamo questa fortuna comunque di avere l'on demand.
Pensavo andassi al bagno dopo aver visto l'Inter.
No, vedi che continua a provocarmi, no? Poi sono io, no? Ecco. Poi se la prendo con me. E lui è continuo. E Conte, ecco, ragazzi, parla solo di Conte. Parla solo di Conte.
Senti Lorenzo da Viterbo che formazione.
Perché non vuole, sapete anche, scusami, sapete perché? Perché non vuole parlare dell'altro Conte. Ecco. Allora lui sfoga tutta questa rabbia verso un Conte solo, capito? Allenatore dell'Inter. Perché, perché secondo me, ecco appunto. Come...
Io farei 2-5-3, senti, difesa, De Ligt, Demiral, centrocampo, Demiral 2, centrocampo, Alessandro, Rabiot, Arthur, McKennie, Quadrato, attacco, Ronaldo, Dybala, Morata, mamma mia, Lorenzo da Viterbo, gliela proporremo a Pirlo in modo che gli confondiamo ulteriormente le idee.
Adesso manderemo un pizzino a Pirlo. Lei è mafioso, tu è vicino a... Com'era prima? No, ma io non so niente, non ho fatto niente, non vedi niente. Non... Vabbè.
La colpa è di Rossi.
Allora, ragazzi, siamo quasi giunti al termine di questo impegno. Poi c'è zio Nicola, mi scrivono. Da oggi zio Nicola, mi insultano, mi elogiano. Andiamo con due audio.
Dai, dai.
Buonasera Nick, ciao Quinti, Carmela da Ragusa.
Ciao Carmela.
Io
Carmela.
Non ho guardato neanche la partita perché io ho un'applicazione a casa che quando ci sono quei colori si deve spegnere tutto.
Addirittura.
Da domani farò colazione anch'io con un bel paio di pandorini con i biscottoni. E se arriva il miracolo che i cartonati escono dal girone, allora
miracolo, normalità
di Radio Bianconera, 10 pandoroni al biscottone.
Benissimo,
se
stato
uno ce lo manderei anche a noi.
Conde, non si può guardare come esulta, mamma per favore.
Infatti io evito, ma
fino alla fine regala forza, regala 2-0, primo gol naturalmente di Alvarito.
Grazie, ciao, regala l'applicazione quella per spegnere i telefoni, smartphone, tablet a Quintiliano quando gioca l'Inter, perché vi assicuro ragazzi, cioè lui ieri, lui è una famiglia, invece di pensare alla bambina, a coccolarla la moglie, lui stava lì, capito, a un metro dalla televisione, oh maledetti Conte, io sereno che mi guardavo un meraviglioso documentario alle 23, ho letto il risultato,
sulla grande Inter di Angelo Morato,
documentario, su altro. Andiamo con un messaggio, l'ultimo.
Buongiorno ragazzi.
Ciao.
Zio Bergomi può solo commentare le partite dell'Inter. Sì. Perché infatti lui non si rivolge ai telespettatori, ma bensì a Fabio. Fabio, hai visto? Fabio.
Sì, ciao, grazie. Va bene. Siamo al termine, ragazzi. Sono le 16:55 che scoccano in questo istante. Voglio ringraziare tutti voi, gentili zebre che avete partecipato con i vostri messaggi di testo e vocali, gli ospiti ovviamente, abbiamo avuto il piacere di salutare Patrizia Panico, parlare con lei di questa realtà delle donne nel calcio maschile.
Mi ha ringraziato adesso, invece noi ringraziamo lei.
Grazie a Patrizia, davvero gentilissima, e ringraziamo anche Bruno Olunghi. Federico Rossi ovviamente dobbiamo ringraziare, la guida tecnica, grazie Fede, buon proseguimento di giornata e di lavoro anche a te. Rimanete su Radio Bianconero, la serata è lunghissima ovviamente, adesso due in bianconero, poi terzo tempo, poi arriva la partita, il prepartita, poi la partita, la cronaca, il post partita, chi più ne ha più ne metta, rimanete con noi, la serata, la giornata è ancora molto lunga, Stile Juventus invece tornerà puntuale domani alle 15:05, grazie Quintiliano,
grazie a te,
un abbraccio a tutti, fate bravi, mi raccomando, forza Juve, ciao!
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora. Da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto. Fino alla fine.